File 25, pagina 177. La mattina dopo ci condussero sul lavoro, ma non più nella cava, bensì in una zona collinosa, a trasportare pietre, a spostare terra, ad accatastare traversine di rotaia. Si sentiva la primavera nell'aria, il cielo era terso e migliaia di uccellini migravano cinguettando. A un certo momento passarono alti nel cielo, ad ondate successive, stormi di Liberator americani che in cuor nostro salutammo con vivo piacere. Collini se ne stava poco discosto da me, con la sua corda alla quale lo legava come in una cordata l'amico De Vetac. Vi fu un momento di pausa, dovuto al guasto, se ben ricordo, di una pala meccanica attorno alla quale le SS di scorta fecero assembramento per metterla in sesto. In attesa delle riparazioni e mentre le SS erano un po' distanti, tolsi dalla tasca la carta geografica posando la terra. Era con me Alfio Cantelli e ci mettemmo a studiarla. Cercavamo di capire la nostra esatta posizione. Nessuna località o villaggio erano indicati sulla carta geografica con il nome da noi letto su una insegna quando eravamo scesi dal treno, Schemberg. Durante il viaggio di trasferimento da Buchenwald abbiamo praticamente girovagato alla cieca attraverso tutta la Germania, ma convenimmo che dovevamo per forza di cose trovarci nella Germania meridionale, poiché laggiù a sud si stagliavano nette sull'orizzonte alte montagne coperte di neve, azzurrine e sfumate nella lontananza. Non potevano essere che le Alpi. Verso quella parte, in ogni caso, bisognava dirigersi. Concludemmo in caso di fuga, il nostro dialogare venne seguito da alcuni prigionieri e in particolare da un polacco, il quale, anzi, si dimostrò molto interessato ai nostri progetti di fuga e propose di associarsi a noi, al momento buono. «Non è giunto il momento», risposi. Venne l'ordine di riprendere il lavoro. Il piccolo assembramento di prigionieri attorno a noi si sciolse e riposi sveltamente la carta geografica in tasca. Alla sera facemmo ritorno al lager. Per strada notammo rarissimi civili, altri con carrette spinte a mano o tirate da cavalli. Cariche di masserizie si dirigevano verso est, segno che gli americani avanzavano e la popolazione veniva fatta sgomberare. Dopo il rientro al lager ci fu l'appello e distribuirono la solita grigia misera minestra di rape e cavoli. Quindi ricevemmo l'ordine di occupare le nostre cuccette e di non muoverci più. Il trattamento era insolito. Misure severe vennero prese affinché nessun prigioniero uscisse di notte, neanche per recarsi alle latrine, le quali si trovavano in una baracca staccata dalle altre e per giungervi bisognava per forza camminare per un tratto allo scoperto. Fummo perciò avvertiti che dovevamo soddisfare subito i nostri bisogni. Durante quella notte era proibito uscire dalla camerata. Le guardie avevano l'ordine di sparare a vista. Prima di salire in cuccetta, pertanto, mi recai nelle latrine come ci venne imposto. Ero tormentato da una sorta di fastidioso presentimento che non riuscivo a scacciare dalla mente. Qualcosa mi ronzava dentro e non mi dava requie. La guerra volgeva al termine. Quella carta geografica mi bruciava in tasca. Ero tentato di stracciarla, di buttarla via, e nello stesso tempo ero combattuto dal desiderio di tenermela. Poteva servirmi, non si sa mai, ma mille dubbi mi assalivano. e se mi avessero scoperto, un'improvvisa perquisizione, come succedeva spesso, non era da scartare. E poi troppe persone, sia pure prigionieri, mi avevano visto meditare e discutere sulla carta geografica. Infine decisi, stracciai la carta geografica in minutissimi pezzi che buttai nelle latrine. Mi ero liberato dall'assillo e ne provai sollievo. Raggiunsi in fretta la Stube e con l'amico De Wetter mi sistemai nella nostra cuccetta. Calò la notte e sentimmo distinto nel silenzio il cupo brontolio dei cannoni, non molto lontano, forse a una trentina di chilometri, doveva svolgersi una battaglia. Gli eserciti alleati avanzavano da ovest. Era la vigilia della Pasqua 1945. Non potevo dormire, mentre De Wetter aveva preso a russare leggermente. Andavo col pensiero a casa, alla famiglia, all'Italia. Sentivo che gli eventi precipitavano, che qualcosa sarebbe accaduto in breve tempo. Giungevano a noi le voci rauche dell'SS ubriache, che in una stanza della baracca del comando, nei pressi dell'entrata del campo, cantavano e urlavano festeggiando a loro modo la Pasqua. Infine, una pesante coltre di nebbia scese nella mia mente e mi addormentai. Nel pieno della notte, potevano essere le due, le luci del camerone si accesero all'improvviso. Il capo baracca, accompagnato da due SS e da due Prominenten, inservienti tra i quali un manesco tangaro italiano di origine tedesca della provincia di Bolzano, scandì urlando alcuni numeri di matricola, furente tra l'altro per la levataccia cui dovette sottostare. Non ebbi subito chiara la percezione di quello che stava accadendo, intontito com'ero dal sonno. Il capo ripeté per la seconda e la terza volta, gridando con quanto fiato aveva in gola, due numeri. Questa volta capii, non c'erano dubbi. Firmdeutsch zigtausend under Sekiz, il mio numero di matricola, teutonicamente scandito nel silenzio attonito della notte, mi percosse le orecchie, gli occhi, la faccia e le membra, facendomi sobbalzare sul giaciglio. Slacciai in fretta la corda che mi legava a De Wetter e scesi dal castello. Quasi contemporaneamente mi raggiunse Cantelli. Il secondo numero chiamato corrispondeva alla sua matricola. Giunsi per primo al cospetto del capò, il quale, per farsi bello nei confronti dell'SS e per dimostrare la sua severità, grugnì qualcosa e mi appioppò un calcio mirando al ventre, ma mi colpì solo di striscio, poiché riuscì a girare sul tronco. Controllarono i nostri numeri di matricola, cuciti sulla giacca. «Ja, stimmt, corrispondono», fu il commento dell'SS. Fummo scortati all'ufficio del comando. Era una notte serena. La luna splendeva tersa nel cielo e allungava a dismisura le nostre ombre proiettate al suolo. Mi venne da pensare con un certo distacco alla scena di alcune fucilazioni all'alba, romanticamente rappresentate da certi film sulle vicende di Matahari. La pedata al ventre, o l'emozione, o tutte e due, provocarono un furioso brontolio ai miei visceri, stimolando il bisogno impellente di defecare. Ma non era il momento e dovetti trattenere fino alle lacrime l'imperiosa necessità, facendo forza sulla mia volontà di resistere e di non uscirne umiliato. Impallidì e un sudore freddo mi imperlò la fronte. Io e il mio amico camminavamo fianco a fianco, rivolgendoci, bisbigliando, ansiose domande. Cantelli mi interrogava e io interrogavo lui. non riuscivamo a capire o immaginare il motivo di quella chiamata in piena notte e di tanta importanza attribuita alle nostre persone. Ma lo capimmo subito, appena entrati nella baracca del comando. Ci attendevano il maresciallo dell'SS, comandante del campo, due Schreiber e un prigioniero. Era lo stesso prigioniero polacco che la mattina prima sul lavoro aveva dimostrato tanto interesse ai nostri progetti di fuga, seguendo sulla carta geografica l'itinerario in ipotesi tracciato. La stanza era surriscaldata, due tavole, quattro sedie, un armadio e una branda. Venne indirizzato verso di noi un fascio di luce violenta, facendoci ammiccare gli occhi. «Sono questi?» chiese il maresciallo, rivolgendosi al prigioniero polacco ed indicandoci con un cenno della testa. «Jawohl!» rispose il prigioniero, senza la minima esitazione. Fissavo intensamente il prigioniero della torre spia. Volevo imprimermi nella mente la sua faccia. Lo fissavo con rabbia e ostinazione, e la mia insistenza voleva dire e diceva: «Ma perché lo hai fatto?» Egli sfuggiva al mio sguardo, volgendo il viso altrove. Appariva imbarazzato, confuso. Forse non si aspettava un confronto diretto, e la mia azione nel fissarlo non solo lo turbava, ma non lasciava scampo alla sua coscienza. Forse era già pentito. Sul tavolo dello scrivano, che era un prigioniero triangolo verde di probabile origine tedesca, sui 35 anni, per nulla denutrito e indossante una giacca di abito civile, era posto un grosso pezzo di pane, tre quarti di mattone. Ne tagliò due fettine trasparenti che porse al polacco come compenso, il quale si aspettava chissà che cosa per il suo bel gesto. Il prigioniero prese il pane, portando quindi le mani dietro la schiena, quasi vergognandosi di lasciarle alla vista dei compagni di sventura traditi. Non fu un affare. Poi attese in disparte a capochino, finché il maresciallo non ritenne inutile la sua ulteriore presenza in quel luogo e lo congedò con un secco veg. Continuavo a fissare il polacco. Egli sentiva il mio sguardo pesargli addosso e lo sfuggiva come la peste. Non alzò mai la testa e uscì scomparendo dietro la porta. Non lo avrei mai più rivisto. Erano rimasti nella Kanzlei anche i due militi della SS che ci accompagnarono. Ci guardavano torvi, con una gran voglia di menar le mani, in attesa di ordini del maresciallo. Ora sono botte, pensai, e mi preparai a riceverle dignitosamente. Nella migliore delle ipotesi, ci romperanno le ossa, dicevo tra me e me. Avevo sempre la luce della lampada a stelo piantata sul viso. Il maresciallo barcollante si mise a camminarci intorno in silenzio, scrutandoci, che pareva volesse trapassarci. Camminava con le mani incrociate dietro la schiena. «Deponete ogni cosa sul tavolo», ci ordinò. Posai sul tavolo il mio portafogli, che riuscì a salvare da mille insidie, e uno straccetto che mi serviva da fazzoletto. Non aveva altro. Cantelli non possedeva nulla. Alla vista del portafogli, il maresciallo ebbe un lampo di compiacimento. Ruminò qualcosa come «Ist alles hier?» Risposi che era tutto. Allora ordinò che fossimo perquisiti minuziosamente, il che venne fatto dalle due SS. Benedissi mille volte la decisione che mi aveva fatto riflettere sul pericolo di tenermi addosso la carta geografica. Sarebbe stata la conferma della nostra volontà di sfuggire. Così invece non c'erano prove e potevo sostenere che il polacco si era inventato tutto. Infatti era la carta geografica che cercavano, indizio sufficiente per renderci colpevoli di tentata evasione, colpa che veniva punita con la fucilazione immediata. Nel tedesco, perciò, poteva ancora affiorare qualche ombra di dubbio in proposito, smentendo le dichiarazioni del prigioniero polacco. Ero deciso a giocare questa carta. Il maresciallo aprì il mio portafogli e incominciò ad esaminarne il contenuto. Trasse le fotografie di famiglia, la carta d'identità, un ritaglio di giornale con l'articolo sul mio passato sportivo, poche lire, nessuna carta geografica. Sostò perplesso. Dove avevamo nascosto la carta geografica? Chi ce l'aveva data? Dove volevamo fuggire? E come mai ero ancora in possesso di portafoglio con documenti? Le domande incalzavano. Io risposi atteggiando la massima naturalezza e sollecitudine. Volevo dare l'impressione di voler collaborare, che ero innocente, falsamente accusato. Avevo finito di tremare, nel massimo pericolo riacquistava presenza di spirito e decisione. Risposi che non avevo mai posseduto carte geografiche, né mai avevamo progettato di fuggire. Aggiunsi che in merito erano tutte invenzioni di uno squilibrato, in quanto il portafogli mi era rimasto in tasca perché mai nessuno me lo aveva tolto. Il maresciallo ci fissava perplesso. Forse ero riuscito ad insinuargli il dubbio. Si soffermò sulle fotografie. In una di esse era raffigurato mio padre in divisa di soldato austriaco nella prima guerra mondiale, Gebursjäger alpino. Il particolare sembrò interessarlo e mi chiese chi raffigurava. Mein Vater, risposi. Venne colto ancora da qualche scrupolo. Ordinò che venissero esaminati attentamente i nostri indumenti, anche quelli intimi, i risvolti delle giacche, le cuciture. Lo scrivano e le SS si diedero da fare. Ci denudarono completamente, esaminando con scrupolo ogni centimetro dei nostri stracci. Nulla. L'atteggiamento duro e intransigente del maresciallo si fece meno spietato. Guardava la fotografia di mio padre e la mostrò ai suoi sottoposti, bisbigliando qualcosa. Mi parve rabbonito, quasi commosso. La fotografia gli ricordava certamente qualcosa, forse anche suo padre, nella prima guerra mondiale, era stato cacciatore delle Alpi. Ora ci osservava con aria di compatimento, bofonchiando di tanto in tanto. Gli ultimi 5 minuti, riferendosi alla guerra che volgeva alla fine, scuoteva il piccolo cranio da uccello, camminando su e giù per la stanza senza darsi pace. Poi, come preso da subitanea ispirazione, riprese ad interrogarci. Ancora le solite cose: con chi eravamo in contatto per fuggire, qual era il piano preordinato, dov'era la carta geografica. Risposi nuovamente con la massima naturalezza, cercando di esprimere meraviglia per le domande che mi venivano ripetute. Nessun contatto con alcuno, nessun piano di fuga venne mai concepito. Non ho mai posseduto carte geografiche, non avevo mai visto o conosciuto il Ettinger che ci ha denunciati, non avevo mai lavorato con lui, mi ero sempre trovato altrove. Era tutta una montatura. Il maresciallo era alticcio e continuava a bere schnapps, grappa, direttamente da una bottiglia, ma capiva tutto. La mia risolutezza nelle risposte doveva averlo convinto, o voleva essere convinto. Era certamente uno di quelli che, più ubriacandosi, diventano più buoni, il che riferito a un SS non è poco. Lottava con la propria coscienza. Il cuore umano è davvero una grande necropoli. O le SS giunte alla fine non avevano più paura? Era la fine della guerra, la fine degli incubi, ritornava il coraggio, quello vero. Ho sempre avuto la sensazione, durante la prigionia, che le SS soffrissero di una grande paura nei confronti dei prigionieri e di odio. Si odia ciò che si teme. Temevano la nostra condizione di gente anonima, affamata, lacera, sporca, perseguitata, inerme, ma pur viva, e per tanti versi superiore culturalmente e moralmente. Gli Untermenschen, sottouomini, facevano paura. Le altissime bestiali grida tedesche erano sempre dettate dalla paura, una paura inconscia, onnipresente. Tutte le S, salvo rare eccezioni, mi sono sempre parse una razza di nefropatici, spiritualmente contorti da paure ancestrali, che sedevano con l'estremo ricorso alla violenza fisica e morale. Gridare, urlare, era per loro darsi coraggio, avere fiducia e coscienza della propria forza al limite della paranoia. Hitler, in fin dei conti, le incarnava tutte. Pagina 185.